apriamo lo spazio diciamo riservato agli approfondimenti parlando di una vicenda molto importante, una delle poche notizie positive degli ultimi 15 giorni. Pronto? Ci senti Francesco?
Ma io non sento nulla, eh?
E ecco,
Sì,
ci senti
adesso sì.
adesso? Beh, ecco, scusaci, scusaci. Ecco, sì, dovrebbe essere tutto a posto anche con l'audio. Dicevamo, allora, una vicenda davvero molto importante. Iniziamo gli approfondimenti della mattina con questa. Parliamo della vicenda giudiziaria di Massimo Papini, scarcerato lo scorso 23 marzo. Una sentenza, quella emessa dalla prima Corte d'Assise di Roma, favorevole, che lo ha scagionato di tutti i capi di imputazione di cui era stato accusato e che gli hanno valso un periodo di detenzione preventiva di circa 18 mesi. Insomma, noi siamo in collegamento telefonico con l'avvocato che ha seguito il caso di Massimo e lo ha difeso in aula. Buongiorno, avvocato Francesco Romeo.
Sì, buongiorno a voi.
E
È la difesa che ho
dunque,
condiviso con la collega Caterina Calia, ovviamente.
certo, è vero, hai fatto bene a ricordarlo. Dunque, insomma, che nei confronti di Massimo ci sia stato un vero e proprio accanimento giudiziario è dimostrato dall'inconsistenza, insomma, dell'impianto accusatorio nei suoi confronti. In parte, diciamo già da subito che credo sia stato rintracciabile questa volontà così accanitrice e persecutoria nei suoi confronti, anche dall'atteggiamento mostratogli dagli stessi inquirenti, dai magistrati, che si sono rivelati particolarmente duri e zelanti, no, nell'orchestrare i loro capi d'accusa, Francesco.
Beh, l'accusa era, insomma, qui il problema è che è stato fatto un processo ai sentimenti di Massimo Papini, non ai comportamenti, perché noi sappiamo che sono i comportamenti che possono diventare reati, delle condotte, delle rapine, delle altre cose, certo non i sentimenti. E in questo caso sono i sentimenti di Massimo Papini, di amicizia, di vicinanza, di solidarietà nei confronti di una persona, di Annabele Fari Melazzi, che era stata la sua ex fidanzata, che stava assai male dal punto di vista psichico, proprio tanto poi il precipitare degli eventi ha portato alla conclusione tragica che tutti conoscete. Con questa sua vicinanza, questa sua ostinazione a cercare di dare una mano a questa donna che stava male, anche se condannata per un grave reato, questo non significa che sta male in carcere non debba essere curato. Ecco, questa sua vicinanza, questa sua preoccupazione per le condizioni di una persona cara è stata scambiata per attività di altro tipo, ecco.
Insomma, come tu hai detto, si è voluta punire, insomma, forse un'indole caratteriale, insomma, che Massimo aveva e che in fondo dovrebbero avere tutti, e cioè un minimo di
Beh,
generosità,
amicizia e
insomma.
solidarietà nei confronti
Esatto,
di chi sta male.
esatto, esatto.
Questo è sulla base di questa lettura distorta, si è costruito tutto un insieme di elementi che ovviamente la sentenza dimostrerà, ha già dimostrato che non erano per nulla indicativi della commissione del reato di partecipazione all'associazione sovversiva e banda armata da parte di Massimo Papini, ma tutti questi elementi, partendo dalla distorsione di base, venivano ulteriormente distorti, piegati, stravolti e tolti dal loro contesto naturale di collocazione, dal loro significato che, di buon senso, diventavano tutti elementi piegati alla ipotesi dell'accusa.
Insomma, la farraginosità del teorema elaborato dai PM
Sì.
è emersa, insomma, con nitidezza sin da subito. insomma, noi abbiamo una posizione anticarceraria in generale, Francesco, come radio, e la difendiamo anche con diciamo un certo orgoglio. È chiaro che però l'abiezione dell'istituzione carceraria magari si fa più lampante in alcuni casi, è impossibile.
Beh,
è impossibile non rimanerne colpiti in questo, insomma.
Qui Papini ha subito 18 mesi di carcerazione preventiva, molti dei quali in isolamento assoluto, addirittura in isolamento peggiore rispetto a quello del 41 bis, perché la sua destinazione di origine era il carcere di Catanzaro, e però il processo si svolgeva a Roma, e quando il processo si svolgeva a Roma, e ovviamente il processo è durato 18 mesi, durante, non 18 mesi, quasi 16, sì, e durante lo svolgimento delle udienze, lui a Roma, non avendo collocazione interna reddita adeguata, rimaneva detenuto da solo, in cella, da solo faceva tutte le attività della giornata, da solo, assolutamente da solo. E sono cose che pesano su una persona, diciamo, ecco, sono cose che pesano tanto sulla emotività, sui sentimenti di una persona.
Senta, avvocato, questa...
E per di più, questo, diciamo, l'aberrazione della carcerazione preventiva subita per così lungo tempo e con queste modalità. Poi c'è stata l'ulteriore aberrazione del processo, come dicevamo, un processo ai sentimenti di Massimo Papini e non alle sue comportamenti, alle sue condotte, in cui all'interno del processo c'è stato anche il processo parallelo ai testimoni della difesa, che sono tutti, come dire, oggetto di domande aggressive da parte dell'accusa in relazione alle loro frequentazioni, alla loro militanza giovanile in aree di movimento, come se questo potesse chissà che cosa dimostrare. Quindi, come dire, si è andati a rovistare anche nei sottoscala della questura per tirar fuori qualunque sciocchezza, come la frequentazione di centri sociali, la partecipazione a manifestazioni, la frequentazione di aree dei movimenti della sinistra extraparlamentare romana degli anni passati.
Insomma, questo a dimostrazione del fatto che poi i reati associativi hanno, diciamo, come loro naturale prassi quella di estendersi a macchia di leopardo un po' a tutte quante le persone che circondano gli imputati.
Esattamente,
insomma, no?
Sì, esattamente. È come se fosse una malattia, chi è più vicino può esserne contagiato. Dal loro punto di vista, ecco.
Tra l'altro, avvocato, vorrevo capire anche una cosa, perché la misura di custodia cautelare che è stata adottata nei confronti di Massimo, che è stata abbastanza pesante, come tu ricordavi, è stato anche sottoposto
a
un lungo periodo di isolamento. Di solito queste misure vengono prese in tre circostanze, cioè per pericolo di fuga o per reiterazione del reato.
No, in questo caso la misura è obbligata perché al momento in cui Massimo è stato arrestato, 1 ottobre 2009, la precedente entrata in vigore dell'ennesimo pacchetto sicurezza del luglio 2009 ha reso obbligatoria la custodia cautelare in carcere per questo tipo di reati.
Quindi ecco perché si spiega, insomma, da questa ulteriore dispositivo
era
restrittivo, insomma.
L'arresto era obbligatorio, non c'era spazio per fare una via intermedia.
Senta, avvocato, ieri c'è stata una conferenza stampa alla Sala dei Deputati. Come si è svolta? Che presenza c'è stata anche da parte dei media? Solo alcuni, a dire il vero, negli ultimi mesi si sono occupati un po' del caso.
Questo è un paradosso, perché qui si parla tanto di giustizia, di garanzie, e poi in un caso eclatante come questo, in cui la giustizia è arrivata per fortuna e, come dire, grazie all'impegno complessivo della difesa, del comitato di amici che si è creato intorno a Massimo Papini, quando poi la giustizia arriva in ritardo, perché giustamente comunque arriva in ritardo, e quando poi appare evidente che forse quel caso è un paradigma dell'abuso dello strumento processuale, faccio una piccola parentesi per dire che al di là del processo ai sentimenti, al di là del processo agli amici di Massimo Papini, testimoni, ci sono stati anche delle distorsioni dello strumento processuale. Gli elementi di accusa sono stati posti a disposizione della difesa a processo già iniziato, alcuni non sono mai stati messi a disposizione della difesa e si trattava di elementi che erano chiaramente favorevoli a Massimo Papini, sono rimasti chiusi nei cassetti della Digos di Bologna e del Procuratore della Repubblica di Bologna. Altri ancora sono spuntati alle ultime udienze, insomma anche sotto il profilo dello svolgimento del processo, diciamo, le garanzie sono state anche calpestate. Questo per dire che poi quando c'è un caso così che racchiude in sé tutta una serie di paradigmi negativi, di esempi negativi, che sarebbe, come dire, l'emblema di come non deve funzionare il processo penale e potrebbe essere il caso da cui partire per una discussione anche sui tavoli della politica, e disinteresse è totale da parte dei... Ma d'altra parte non bisogna sorprendersi, perché questo è il frutto di un ulteriore paradosso che si è creato nel nostro paese su questi temi. Qui funziona da noi una sorta di cortocircuito, per cui una sorta di cortocircuito mediatico giudiziario, per cui una volta che c'è al momento dell'arresto, grande risalto su tutti i media alle operazioni di polizia, agli arresti, congratulazioni, felicitazioni per tutti i reparti e per degli investigatori e per gli uffici degli inquirenti. Quando poi questi processi si concludono qualche anno dopo, come in questo caso, con delle assoluzioni che smentiscono completamente l'ipotesi di partenza, si va avanti con qualche trafiletto, ecco. E questa è un paradosso, che questo cortocircuito praticamente genera una sorta di... Il processo si fa nel momento stesso, per quanto riguarda il sistema mediatico, nel momento stesso in cui avviene l'arresto. Al momento dell'arresto, quello è il processo. Poi come andrà a finire è irrilevante, diciamo.
E questo è, diciamo, un pericolo che si è incuneato molto durante gli ultimi anni e che tra l'altro pervade anche il cosiddetto popolo della sinistra, che sempre più tende a incarnarsi nella magistratura e in questo settore dello Stato.
In realtà ci si nasconde dietro la magistratura per mascherare le proprie carenze di elaborazione di azione politica, secondo me.
E certo, sicuramente è una spiegazione plausibile questa. Tra l'altro, proprio anche se noi volessimo sforzarci di giudicare anche l'operato dei magistrati e il modo in cui conducono le loro indagini, c'è un aspetto che mi ha particolarmente incuriosito, seguendo un po' il caso di Massimo e quanto è accaduto anche nel corso del processo, e cioè il fatto che di volta in volta gli sono stati imputati gradi di responsabilità via via sempre maggiori. Alla fine è sembrato quasi, insomma, che fosse quasi il regista, insomma, sì, dell'organizzazione, sì, di cui gli è debitata l'appartenenza.
Si è usato uno strumento che è l'imputazione di partecipazione all'associazione sovversiva costituita in banda armata, che è una sorta di contenitore. All'interno di questo contenitore largo, no, la partecipazione all'associazione, e di volta in volta si è cercato di inserire qualche cosa di particolare, che ne so, la partecipazione ad azioni di rivendicazione, l'avere del materiale di organizzazione che poi non c'era. Insomma, è un contenitore nel quale di tanto in tanto ci si provava a mettere qualcosa. Alle ultime udienze addirittura c'è stata la forzatura massima. Non avendo il coraggio di dire, e non potendolo dire, che aveva delle responsabilità di altro tipo, si è cercato di suggestionare la Corte fantasticando di possibili responsabilità gravissime di Massimo Papini all'interno di questa organizzazione, come quella di essere, come dire, di avere a disposizione la chiave che aveva, che apre, che potrebbe aprire l'archivio dei documenti di questa associazione o quant'altro, ma erano ipotesi assolutamente, cioè erano suggestioni lanciate lì per impressionare la Corte.
Senta, avvocato, ci sarà un secondo processo?
Noi pensiamo di no, noi pensiamo che questa sia la parola fine su questo processo e soprattutto su un altro processo, che qui c'è anche un gioco di scatole cinesi processuali, nel senso che il processo di Roma nasce da un precedente processo di Bologna che è rimasto aperto ancora in attesa dell'esito di questo, un procedimento aperto a Bologna sempre nei confronti di Massimo Papini per quel che riguarda l'omicidio Biagi. Questa soluzione qui è diciamo il punto finale, cioè chiude questa vicenda e chiude anche la vicenda di Bologna. Poi non sappiamo cosa farà l'accusa, se farà appello. Io direi che sarebbe sbagliare è umano, perseverare poi diventa un'altra cosa.
E va bene, allora con questa speranza chiudiamo anche questo collegamento. Un vero ringraziamento, avvocato, e a risentirci presto.
Grazie. Speriamo a voi, buona giornata e buon lavoro.
Ciao, grazie, ciao.